L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Noi andavam per lo solingo piano, com'om che torna alla perduta strada, che infino ad essa li pare ire in vano. Quando noi fummo là, bella rugiada pugna col sole, per essere in parte dove, ad orezza, poco si dirada, ambo le mani in sull'erbetta sparte soavemente, il mio maestro pose. Ond'io, che fui accorto di sua arte, porsi ver lui le guance lagrimose. Ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Venimmo poi in sul lito deserto, che mai non vide navicar sue acque omo che di tornarsi a poscia esperto. Quivi mi cinse sì come altrui piacque. Oh, maravigliache qual egli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque subitamente là onde la velse.
Allora, potete vedere la notazione iniziale, l'alba vinceva l'ora mattutina, però il verso che preferisco in questa definizione è il tremolar della marina, non tanto perché io mi chiami Marina, ma perché Dante ha la capacità veramente di ricreare queste sensazioni, quindi tremolare diventa proprio il verso, diventa un sostantivo, diciamo. Virgilio e Dante procedono lenti e la lentezza sarà un elemento del movimento di queste anime. Perché? Allora, per Dante e Virgilio diciamo subito che mentre Virgilio conosceva l'inferno e poteva essere una guida attiva e solerte nei confronti di Dante, essendo un'anima dannata, ricordiamoci, perché comunque Virgilio è nel primo canto dell'inferno, del limbo, invece qui Virgilio si sente sperduto in parte, lo vedrete anche dopo, non conosce il luogo, non vede nessuno, però ha la consapevolezza che Dante deve togliersi la caligine dell'inferno, sia sul piano reale, sia sul piano simbolico. D'altra parte, le anime non sono ancora arrivate nell'antipurgatorio. I penitenti arrivano dal fiume Tevere, e arrivano proprio nell'antipurgatorio e anche loro avranno questa situazione di incertezza. Quindi l'incertezza che cosa indica? Sì che non c'è fretta, sì che non conoscono il luogo, ma anche che la loro purificazione richiede del tempo e che quindi proprio è inutile affrettarsi. Ma c'è un altro motivo, perché vedrete le anime dall'ombra che Dante proietta si accorgono che Dante è vivo. Questo non poteva avvenire nell'inferno che è immerso nell'oscurità. E quindi le anime vogliono sapere, vogliono chiedere e anche Dante vuol chiedere a loro. Quindi la lentezza è ciò che caratterizza il movimento delle anime, non solo nell'antipurgatorio, ma anche poi nella montagna dove i penitenti devono subire la pena del contrappasso. Allora, il gesto simbolico che viene fatto da Virgilio verso Dante è quello di pulire le guance di Dante, che comunque sono lacrimose perché è consapevole di trovarsi nel purgatorio, ma resta ancora presente la paura dell'esperienza infernale. Perché quando noi abbiamo letto l'inferno, noi sappiamo che l'inferno è nell'oscurità, ma poi ce lo dimentichiamo perché noi vediamo ciò che accade con gli occhi di Dante. Ma noi dobbiamo ricordarci che tutto ciò che è stato visto, tra virgolette, nell'inferno, è stato visto perché Dante poteva vedere, ma la pena dei dannati è accresciuta dall'oscurità. Quindi c'è bisogno di togliere quest'aura morta e questa oscurità dal viso. Venimo poi sul lido deserto che mai non vide navigar sue acque, uomo che di tornar si apposcia esperto. E quindi questi sono luoghi che nessun uomo da vivo ha mai potuto solcare. E qui in questa espressione ricordiamo un famoso personaggio dell'inferno e ricordiamo Ulisse. Ulisse che ha voluto, per forte desiderio di conoscenza, varcare con la sua piccola compagnia, come dice lui, la conoscenza del mondo e quindi le colonne d'Ercole. Quindi probabilmente la montagna che Ulisse ha visto dopo aver varcato le colonne d'Ercole poteva essere la montagna del Purgatorio, però lì terminò il suo desiderio di conoscenza. Allora, procediamo col canto secondo, verso 13 e 24, e vediamo l'angelo nocchiero. In parallelo con Caronte, che traghetta le anime dei dannati e quindi il peso dei peccati rende pesantissima la barca, qui la barca è una barca molto molto leggera. Vediamo la rappresentazione di quest'angelo nocchiero. Canto secondo, verso 13-24.
Ed ecco, qual sorpreso dal mattino, per li grossi vapor Marte rosseggia giù nel ponente sovra il suol marino, cotal m'apparve, s'io ancor lo veggia, un lume per lo mar venir sì ratto che il muover suo nessun volar pareggia, dal qual com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo duca mio, rividi più lucente e maggior fatto. Poi d'ogni lato adesso m'apparìo un non sapeva che bianco e di sotto a poco un altro a lui uscio.
Allora, quest'angelo nocchiero è visto e descritto con un taglio cinematografico perché si vede da lontano, e da lontano si vede questo viso rosso, e pian piano, mentre si avvicina, Dante riesce a vedere sia la veste bianca sia le ali che sono dietro. Allora, all'inizio però, cosa possiamo anche aggiungere? Perché Dante fa un paragone. Sorpreso dal mattino per i grossi vapor Marte rosseggia. Quindi il viso di questo angelo ha il colore rosso, mentre la veste e le ali sono bianche. Quindi qui possiamo parlare di angelo bizantino che noi troviamo a Ravenna, che Dante ha conosciuto benissimo. E i mosaici che si riferiscono agli angeli sono così: l'angelo si presenta con un viso rosso e con il vestito e le ali bianche. Per questo si definisce angelo bizantino. Ma guardiamo la curiosità del colore rosso che è paragonato a Marte. Non so se voi avete visto, io ho potuto guardare, l'atterraggio il 18 febbraio di quest'anno, l'atterraggio del rover Perseverance sul pianeta Marte, seguendo su YouTube la diretta della NASA. È stato molto emozionante perché anche io in quel periodo stavo leggendo questi versi. Allora, le prime sensazioni visive sono state chiaramente quelle di un paesaggio tutto grigio, però dopo 5-10 minuti si è visto tutto il colore rosso di Marte. Ma perché Marte è rosso? Perché le rocce marziane contengono molto ferro e il ferro all'aria si ossida e questo spiega il colore di Marte. Naturalmente Dante non poteva saperlo, però visto che io ho guardato Marte e anche Dante, questo mi ha creato un grande conforto. Allora, tenete presente che la presenza appunto dell'angelo è sottolineata con elementi non solo di colore, ma anche con altri elementi, la rapidità, un lume per il mar venirsi ratto che il muover suo nessun volar pareggia, perché nel confronto con Caronte sono minori i peccati dei penitenti e questa dà maggiore velocità e la capacità di andare più vicino a quella che sarà la spiaggia. Allora, quando poi Chiara vi farà vedere il video, le prime immagini, vedrete quelle dell'angelo. Il video è formato da fotografie, però guardatelo attentamente perché avrete proprio l'idea dell'angelo che man mano si avvicina alla spiaggia dell'antipurgatorio. Allora, dunque, questo no, questo no, questo no. Allora, restiamo nel canto secondo, verso 91-92, casella. Vabbè, poi c'è verso 106 e 117. Margot, le puoi leggere tutte, 91-92, sì. Poi 106 e 117,
e poi vado
sempre casella.
Certo, certo. Casella mia, casella mio, per tornare altra volta là dove io son, fo io questo viaggio, diss'io. Ma a te, com'è tanta ora tolta? E io, se nuova legge non ti toglie memoria, o uso all'amoroso canto che mi solea quetar tutte mie doglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia, che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio maestro e io e quella gente che eran con lui parevan sì contenti come a nessun toccasse altro la mente.
Allora, chi è Casella? Casella è un musico amico di Dante, ma noi non sappiamo niente di questo musico. Possiamo pensare che sia vissuto nella seconda metà del XIII secolo. Chiara, io non vedo il testo, non mi vedo neanch'io.
Testo. Ok, te lo do il testo.
Ecco, perché se no anch'io mi devo girare per leggere. No, devi andare oltre. Casella 91-92, ecco, va bene, vai un po' più su.
Eccolo, ci sei.
Ecco, ci siamo. Allora, dicevo, di Casella noi non sappiamo niente. Certamente era un musico ed era amico di Dante, se si sono riconosciuti entrambi. Anche perché Casella è un nome comune nell'epoca. E quindi i critici non sono riusciti a trovare altri riferimenti al personaggio se non questo. Allora, il canto di Casella è un canto importante per due motivi. Primo, perché è l'unico canto profano del Purgatorio e tutti gli altri saranno canti religiosi. Poi il canto diventa un elemento di comunicazione così importante che durerà non solo per tutto il purgatorio, ma anche per tutto il paradiso. Allora, qui Caselle e Dante si riconoscono e Dante, dopo i gesti di purificazione, ha bisogno di essere, potrei dire, coccolato attraverso la musica. E così viene questa richiesta di cantare Amor che nella mente mi ragiona. Allora, questa è una canzone che fa parte del convivio, la seconda canzone del convivio. In realtà questa è una canzone filosofica dedicata alla donna gentile, non sappiamo se sia l'incarnazione della filosofia o una donna reale che l'autore ha conosciuto, e quindi è una canzone filosofica, però se voi avete occasione di andarlo a rivedere, vedrete che tutte le parole che sono in rima tra di loro hanno riferimento al tema dell'amore. E qui il tema dell'amore è un tema che noi abbiamo già visto con l'apparizione del pianeta Venere e che sarà presente in tutto il canto e che poi introdurrà, lo vedremo dopo, il tema del Dulcis in Novo. C'è qualcosa che ce lo ricorda, certo, l'amoroso canto, dolcemente, e la dolcezza ancor mi suona. Però c'è una terzina molto importante, perché lo maestro e Dio e quella gente che era anche lui parevano sì contenti come a nessuno toccasse altro la mente. Allora, che rapporto si costruisce tra i penitenti e tra i penitenti e Dante attraverso i loro incontri? C'è una struttura che si ripropone in tutti gli incontri di Dante, cioè le anime che si accorgono che Dante è vivo dall'ombra vogliono sapere di Dante e chiedono, fanno domande sulla vita terrena che comunque hanno appena abbandonato, e così Dante fa domande a loro, e tutto questo li lega moltissimo, ma soprattutto rallenta quello che è il loro cammino di purificazione. Quindi tutte le anime che Dante incontra dimenticheranno per un momento, attraverso il canto, attraverso il dialogo, ma attraverso il reciproco scambio di informazioni, dimenticano che stanno purificandosi e quindi rallentano il loro cammino. Questo avverrà sempre, soprattutto quando ci sarà poi l'incontro con Stazio, ma questo vedremo. E quindi questo è un canto importante, un canto, il frammento di un canto, perché introduce l'atteggiamento reale della lentezza, ma anche psicologico, e il forte legame chiaramente che hanno le anime dell'antipurgatorio, essendo appena giunte dopo la loro morte. Allora, vediamo adesso il canto undicesimo, versi 1 e 24, il Padre Nostro dei Superbi. Allora, lascio la parola a Margot.
Eccolo. O Padre nostro, che nei cieli stai, non circonscritto, ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura. Scusate. Scusate, riprendo, mi si era... Scusate. O Padre nostro, che nei cieli stai, non circonscritto, ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura, come degno di render grazie al tuo dolce vapore. Vegna ver noi la pace del tuo regno, che noi ad essa non potem da noi, s'ella non vien con tutto nostro ingegno. Come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te, cantando Osanna, così facciano gli uomini de suoi. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la qual per questo aspro diserto a retro va chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal ch'avem sofferto perdoniamo a ciascuno, e tu perdona, benigno, e non guardar lo nostro merto. Nostra virtù, che di legger s'adona, non spermentar con l'antico avversaro, ma libera da lui che si la sprona. Quest'ultima preghiera, signor caro, già non si fa per noi che non bisogna, ma per color che dietro a noi restaro.
Allora, Dante dedica ai superbi tre canti. Perché avviene questo? Perché possiamo pensare che Dante si ritenga coinvolto in questo tipo di peccato. Tra l'altro vorrei fare una segnalazione sul tema della disposizione dei peccatori, che sono disposti lungo la montagna del Purgatorio secondo i sette peccati capitali. E quindi quello della superbia, che è il più lontano dal paradiso terrestre, è certamente il più grave. Dante si sente coinvolto in questo peccato, ma non è detto che i peccatori che si trovano in questa cornice scontino solo questo peccato. È probabile che i peccatori, diciamo i penitenti, facciano tutte le sette cornici, fermandosi più a lungo nel peccato che più li contraddistingue. Allora, abbiamo detto tre canti perché Dante si sente coinvolto. Dante è consapevole, e come non può esserlo, della grandezza di quello che sta scrivendo. Anche se contemporanea aveva scritto il De Vulgari Eloquenza, il Convivio, sperando che i suoi concittadini lo richiamassero dall'esilio. Che Dante avesse consapevolezza della sua grandezza lo notiamo anche nell'Inferno, nel Limbo, quando Dante incontra i poeti Omero, Orazio, Ovidio, Lucano, Stazio, e dice: e io fui sesto tra cotanto senno. Quindi Dante è consapevole di quello che sta scrivendo. Allora, questo è il Padre Nostro. La primo verso di ogni terzina è la preghiera del Padre Nostro. Gli altri due versi sono un'aggiunta di Dante che possiamo intendere come una spiegazione. Questo per noi potrebbe sembrare qualcosa di sacrilego, considerando che questa preghiera è stata dettata direttamente da Gesù. Però questa è una caratteristica tipica del Medioevo, questo di spiegare con parole proprie i versi o le parole di una preghiera. Ed è proprio attraverso queste spiegazioni che nascerà poi il dramma medievale. Allora, qui c'è una terzina, un verso importante, vediamo, no, lo vedo un po' da qui perché sennò lì non c'è. Dice: nostra virtù che di legger s'adogna non sperimentar con l'antico avversaro, eccetera. Allora, nel Purgatorio c'è una frase, una espressione, un verso in cui si chiede a Dio di non tentarci, ma la tentazione in realtà è di Satana, non è di Dio. E questo è un problema che anche di recente si è posta la Chiesa. Allora, il 30 aprile del 2020, dopo una discussione con i vescovi e cardinali, eccetera, Papa Francesco, il 30 aprile del 2020, Papa Francesco ha cambiato, diciamo, questo versetto con un motu proprio dicendo non abbandonarci alla tentazione. Quindi adesso il Padre Nostro che si recita ha questa variazione, questo cambiamento che comunque era particolarmente significativo. Allora, l'idea della fama è un'idea molto importante, molto desiderata da Dante, che si vuole riscattare presso i suoi concittadini e non solo dopo l'esilio. Allora, io ho scelto sempre in questo canto una terzina, versi 100-102, in cui Dante parla della vanità della fama terrena, sempre legato al canto dei superbi. Sono tre versi, ma importanti. Margot, ti lascio la parola.
Non è il mondan rumore, altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci e or vien quindi, e muta nome perché muta lato.
Quindi voi vedete che Dante è consapevole, e lo era già dal limbo, dicendo che era il sesto fra cotanto senno, delle sue enormi capacità. Però qui si trova come penitente tra i penitenti. E il percorso che farà nelle sette cornici del purgatorio è un percorso suo prima della purificazione nelle acque dell'Ete e dell'Eunoe. Quindi qui parla della fama che lui comunque sa di raggiungere, sa che ha raggiunto, ma ne deve dare una connotazione negativa. Perché la fama, dice, è come il vento che va e viene e si sperde e cambia nome. Dunque, purtroppo ho fatto anche Stazio, ma Stazio non è possibile perché sarebbe stato lunghissimo. Allora, direi verso, non vorrei perdermi in tutti questi fogli. Dunque, questo no. No, Stazio no. Allora, il verso, no, canto 24, colloquio di Dante con Bonaggiunta e definizione del dolce stilnovo. Va bene. Allora, canto 24, versi 49-63.
Ma di si veggio qui colui che fore trasse le nove rime, cominciando «Donne c'avete intelletto d'amore». E io a lui «I mi sono un che, quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che ditta dentro vo significando. O frate, issa veggio», diss'elli, «il nodo che il notaro e guittone e me ritenne di qua dal dolce stilnovo, chi odo? Io veggio ben come le vostre penne di retro al dittator sen vanno strette, che delle nostre certo non avvenne. E qual più a gradire oltre si mette, non vede più dall'uno all'altro stilo». E quasi contentato si tacette.
Allora, qui ci troviamo nella cornice dei golosi, e quando si parla di dolce stilnovo sui manuali di letteratura si parla della definizione che qui ne dà Dante. Perché è Bonaggiunta? Perché Dante poi incontrerà tra i lussuriosi anche Guido Guinizelli, ma Dante ha preferito incontrare Bonaggiunta perché appartiene a quella corrente siculo-toscana che precede il dolce stilnovo. Quindi dalla scuola siciliana alla corrente siculo-toscana e poi al dolce stilnovo. Nella poesia precedente certamente il tema era della donna, ma era sempre legato al tema della lontananza, della separazione, del dolore, a una donna estremamente, se vogliamo dire, generica e non precisata con una identità storica, con dei versi molto complessi, arzigogolati e difficili. Allora, in questo incontro Dante dà la definizione del dolce stil novo e sottolinea come il tema della poesia sia un tema fondamentale della seconda cantica. Infatti le persone che incontra sono non solo poeti, ma sono amici. Quindi nel Purgatorio lui esalta il periodo fiorentino, il periodo trascorso tra amicizie, musica, canto e poesia. E quindi è questo ricordo della vita terrena che dà sostanza a tutto il Purgatorio. Il tema del dolce stil novo, il cui manifesto nasce con Guido Guinizelli, ma poi per Dante diventa un termine suo, non suo della sua poesia, ma di questa scuola che nasce, nasce per un motivo sociale. Nasce nella definizione di cuore gentile. Gentile sta per nobile, ma nobile d'animo. Perché se noi guardiamo la professione, per esempio, di Guido Guinizelli, che era giudice, o di Dante, che era priore in quel tempo, si trattava di piccola nobiltà. E quindi questi esponenti della piccola nobiltà volevano sottolineare il loro ruolo sociale pur non appartenendo all'alta nobiltà. Quindi questo è lo spunto sociale che li spinge poi a creare una nuova poesia. Ma cosa significano questi tre termini? Dolce, stile, nuovo. Stile senz'altro un nuovo modo di fare poesia, ma dolce riguarda proprio il ritmo, i suoni, il rapporto tra significante e significato, e nuovo significa i nuovi temi. Allora, in che modo il linguaggio diventa dolce? Nell'Inferno Dante aveva già parlato di rime aspre e chiocce, cioè di rime molto dure e difficili, in cui Dante si era esercitato attraverso la poesia comico-realistica oppure attraverso le canzoni dedicate a una donna detta Petra. Ma qui quali sono le caratteristiche di un linguaggio che è dolce nel suono e nel ritmo? Dante non lo dice specificatamente, ma noi possiamo ricavarlo da due elementi fondamentali. Quando Dante scrive il De Vulgari Eloquenza, sottolinea quelle che devono essere le caratteristiche del volgare illustre. Le caratteristiche del volgare illustre le possiamo adattare al dolce stil novo, perché poi le ritroviamo tutte nelle canzoni, nei sonetti e in tutte le poesie di Dante. Allora, che cosa rende dolce una poesia? La rende dolce il prevalere delle parole trisillabiche, che hanno tre sillabe, delle parole piane, cioè che hanno l'accento sulla penultima sillaba. Poi non ci devono essere dei termini che hanno due liquide. Le liquide sono la L e la R. Non ci devono essere parole dove ci sia una consonante muta, che sono gutturali e dentali, vicino a una liquida. Non bisogna usare né parole troppo dure né parole troppo sdolcinate, non bisogna usare né un linguaggio troppo selezionato né un linguaggio troppo di uso comune. Quindi questi elementi costituiscono il volgare illustre, ma sono poi presenti nella poesia stinnovistica di Dante. Ma perché nuovo? Nuovo riguarda proprio il contenuto. E il contenuto d'amore. D'altra parte il tema dell'amore noi l'abbiamo già incontrato col pianeta Venere, con Amor che nella mente mi ragiona, cantato da Casella, e poi lo ritroveremo, certo, con l'incontro con Beatrice nel Paradiso Terrestre, ma anche nell'incontro con Matilda. Che cosa lo rende nuovo? Se noi pensiamo alla Vita Nova, vediamo come Dante vive il saluto di Beatrice come una occasione di felicità per lui, però per nascondere l'amore di Beatrice si utilizza una figura schermo, una donna schermo, e quindi Beatrice si adira, diciamo, e gli toglie il saluto. Questo fatto, che sembra un piccolissimo fatto, in realtà diventa un fatto importante, perché Dante capisce che l'amore è vero quello che non ha una corresponsione. Quindi non è necessaria la corresponsione per poter amare, ma è sufficiente avere questa sensazione dentro di sé e scrivere ugualmente una laude per la donna, cioè per Beatrice. Poi tra l'altro la Vita Nova si conclude con l'impegno di Dante di non parlare più di lei se non avrà qualcosa di degno da dire, e quindi è una prefigurazione della Vita Nova. Per cui la felicità nasce da dentro, dall'amore, senza che questo amore sia corrisposto, ma questo amore che si sente dentro spinge poi a scrivere delle lodi in onore della donna.